Noi proseguiamo l'analisi, che mi sembra utile, del testo della Costituzione interpretato da Homer Simpson, naturalmente, questo mi pare che sia una cifra stilistica che va mantenuta, dell'articolo 29, e siamo nel secondo blocco. Allora, il primo blocco sono quelli che si chiamano i diritti civili, no? E quindi tutta l'altra fila dall'articolo 13 all'articolo 28. Poi c'è il secondo blocco, che sono i rapporti etico-sociali. Una strana definizione, perché che cosa ci sia di etico nella regolazione giuridica è materia che piace molto ai filosofi, ma ai giuristi la evitano accuratamente, perché già del diritto non si capisce molto, ma dell'etica poi. Con i rapporti etico e sociali il Costituente ha messo a fuoco una serie di relazioni che, come vedremo, sono molto varie. Parte dal concetto di famiglia, ne abbiamo già parlato ieri, per cui oggi non insisto, se non per dirvi che appunto il concetto di famiglia è un concetto debole, da quando hanno tolto la parola fondata sul matrimonio indissolubile. Si è tolto il divieto di divorzio, il divorzio è stato introdotto negli anni 70 insieme al referendum. Questa è una cosa che pochi sanno, ma il divorzio non era obbligatorio introdurlo per legge, il referendum sì, perché era norma costituzionale, l'articolo 75, che è rimasta sospesa senza norme d'attuazione fino al 70, e nel 70 è stato approvato in pacchetto insieme al divorzio. Uno dice perché? Perché la parte cattolica ha deciso di non fare ostruzionismo in Parlamento, dove allora era minoritaria, e di lasciar passare la legge del divorzio, ma in cambio ha preteso che fosse istituita la legge sul referendum, e infatti il primo referendum che si fece lo si fece sul divorzio. La parte cattolica era convinta di essere in minoranza in Parlamento, ma maggioranza nel Paese, e invece ha scoperto che il Paese era in stragrande maggioranza a favore del divorzio, e questo è stato il primo scossone che è stato fatto a un certo blocco di potere. E poi ho detto anche che la norma chiave, che è il matrimonio ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ha subito un'interpretazione evolutiva, diciamo prima e dopo gli anni 70, perché il limite stabilito dalla legge a garanzia dell'unità familiare è stato il limite dell'eguaglianza dei coniugi. I coniugi sono uguali, hanno gli stessi diritti, ma deve prevalere la unità familiare. E l'unità familiare può anche significare, per esempio, che la patria potestà è esercitata solo dal padre, che mi sembra perfettamente lecito, peraltro poi la vita è andata in un'altra maniera, ma la figura paterna come capo della famiglia e il padre padrone della famiglia era nel DNA della famiglia tradizionale, e quindi la Corte Costituzionale stessa ha interpretato questa disposizione chiave nel senso che l'eguaglianza della donna nel matrimonio era contestabile, era limitata dalle esigenze di unità familiare, per cui il padre poteva anche dire alla donna: cara, tu stai a casa, non vai a lavorare. Era pur sempre una funzione che il padre svolgeva in nome dell'unità della famiglia. Poi con gli anni 70, anche in forza della legge del divorzio e della riforma del diritto di famiglia, si passò a un'altra visione della famiglia, e questa norma ha perso la violenza che ha avuto per molto periodo, cioè per 20 anni di storia della Repubblica. E diritto dovere dei genitori mantenere e istruire i figli. Allora vedete, anche qui si incomincia a muovere secondo una strategia quasi topografica, no? Così come le libertà individuali cominciano con l'habeas corpus, poi si estendono al domicilio, poi la corrispondenza, e poi si muovono verso la società. Qui si inizia dal nucleo fondante, che è la famiglia, i coniugi, e poi intervengono i figli con l'obbligo di mantenere e educare. Notate la vecchiezza di queste norme, avete usato già oggi la parola vecchiezza, usate, anche se nati fuori dal matrimonio. Per oggi, per noi oggi sarebbe inconcepibile che ci sia una discriminazione tra figli nati dentro e fuori del matrimonio. Anzi, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è giunta a dire che anche i figli incestuosi nati dall'incesto hanno parità di diritti, per il semplice fatto che quello che fanno i genitori non è una colpa loro, l'incesto è ancora un reato, e non si scarica sui figli. La frase biblica, la colpa dei padri ricade sui figli, è una frase che non ha ospitalità dentro il nostro sistema costituzionale. Per cui la Corte Costituzionale è stata, da questo punto di vista, un motore di evoluzione, perché ha sempre basato la sua giurisprudenza sul principio che i figli, dove e come nascano, sono comunque uguali e hanno tutti gli stessi diritti. Il resto è una questione dei genitori. E la nuova frontiera di questo problema, perché naturalmente i problemi evolvono sempre oltre l'immaginabile, è la questione dei figli nati per interposta madre, il problema dell'utero in affitto, no? Coppie sterili che decidono di andare, se andava in Russia, se in Russia hanno cambiato la legislazione, ma c'è l'Ucraina, l'India ha cambiato la legislazione, non si va più, anche Israele ha cambiato la legislazione, non si va più, in America si può andare, ma costa, e cioè i genitori, i coniugi che sono sterili vanno a cercarsi una donna che affitti l'utero, porta la gravidanza avanti per conto dei genitori, si fa pagare per questo, quando poi il figlio nasce, lei non lo riconosce, i genitori lo riconoscono, se lo prendono e se lo portano a casa. È successo proprio con una coppia di coniugi che è nata in Russia, è tornata a casa è andata a scrivere il figlio all'anagrafe, ma nel frattempo il consolato russo ha comunicato all'ufficio anagrafico, guardate che quelli non sono i genitori, ne è nato un caso giuridico che è arrivato alla Corte di Strasburgo, che ha detto una cosa ovvia: fate quello che volete, ma nulla può ricadere a danno del figlio. Se i genitori affittano uteri in giro per il mondo, avranno delle responsabilità anche penali, perché in Italia è vietato, ma questo non può ricadere a carico del figlio, in un'ottica per cui il principio che domina la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, ma anche la giurisprudenza interna, è quella del miglior interesse del minore. Quello è il faro. Il resto i genitori avranno delle conseguenze, non avranno un loro problema. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Anche questa è stata una norma che ha subito un'evoluzione, perché questo riguarda l'eredità. Io sono straricco, ed essendo straricco ho figli dappertutto, e alcuni sono legittimi, altri no. Quelli legittimi non ereditavano. È dovuto intervenire progressivamente la legislazione e la giurisprudenza costituzionale per dire che questo è incompatibile con il sistema costituzionale. E ci sono delle cose che noi abbiamo ereditato dal passato, che hanno fatto molto resistenza. Pensate al regime del maso chiuso, che forse voi non conoscete, se nessuno di voi è sudtirolese. Il maso chiuso è un istituto di diritto austriaco atavico, per cui una volta, per difendere la minima unità culturale, cioè dell'appezzamento, per evitare la frantumazione dei campi, c'era la legge per cui il maso, cioè la proprietà, veniva ereditata dal figlio primogenito. Stop. E gli altri venivano, come si dice, pagati fuori. Cioè venivano liquidati con delle somme, magari pagate negli anni, ma questo consentiva al figlio primogenito di mantenere quella che era l'eredità, che era il minimo appezzamento per la sopravvivenza, per cui era una cosa che aveva un suo senso. Gli altri prendevano l'accetta e camminando, trovavano finalmente il posto, abbattevano un po' di legna, un po' di alberi, costruivano le loro case e facevano il nuovo Maso, no? Da qui tutta questa terminologia fantastica per cui i Masi si chiamano Maier, Mittelmaier, Obermaier, Innermaier, Oistermaier, a seconda di dove si è sviluppata la famiglia, sopra, sotto, dentro, fuori, la valle, ma sempre la famiglia Maier, poi Maier, Müller e così via. È proprio il modo con cui si è sviluppata la società tirolese. Questo è rimasto fino a noi come regime, esiste ancora il regime del Maso, ma ha dovuto fare i conti con questa norma, per cui per esempio che sia solo il figlio maschio primogenito è stato fatto fuori, può essere qualsiasi dei figli, perfino femmina. Il mondo si sta proprio rovinando. E questo non è l'unico caso, no? La nostra legislazione prevedeva che per tenere unita la famiglia legittima, ai figli legittimi potevi lasciare, ma non erano a loro volta degli eredi perfettamente a pieno titolo. E questo è stato superato dalla giurisprudenza della Corte. Questa è una norma che è spesso di moda, nel senso che si parla molto, ma non ha molta efficacia in Italia. La Repubblica, quindi tutti, lo Stato, le regioni, eccetera, agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione delle famiglie e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Non è che la famiglia sia un soggetto di diritto, non esiste una soggettività giuridica della famiglia. I diritti della famiglia non esistono. I diritti sono tutti individuali, degli individui da soli o nelle formazioni sociali, per cui è un diritto degli individui a formare e mantenere la famiglia. Il fatto che in Italia la famiglia sia super in crisi e i figli non nascono più dovrebbe far pensare sull'attuazione di questa norma, ma l'attuazione di questa norma poi è rivendicata da coloro che dicono la famiglia ha dei diritti. La famiglia non c'è nessun diritto, è diritto degli individui formare quella società naturale di cui parla l'articolo 29, lì sta il diritto. E questo diritto significa per esempio avere agevolazioni per la casa, sicurezza sul posto del lavoro, asili nido, tutta una serie di cose che consentono alla gente di affrontare la famiglia e la procreazione senza dire ma siamo completamente deficienti, come dice qualsiasi coppia a cui comunico guardate che siete incinti, con quali soldi? I diritti della famiglia, per l'appunto. Poi cominciate a vedere che si passa di registro, nel senso che dire che il matrimonio è la società naturale non significa nulla se non riconoscere che esiste la famiglia. Bene, dire che c'è un obbligo di educazione è un qualcosa che si carica i genitori di responsabilità. Qui cominciamo a caricare la società di responsabilità, qui comincia ad affacciarsi, diciamo, lo Stato sociale e lo Stato, le regioni, eccetera, che devono favorire la famiglia, proprio perché è una società naturale, non c'è contraddizione tra le due cose, anzi c'è assoluta continuità. La famiglia esiste, è riconosciuta, è tutelata, sono tutelati soprattutto i figli della famiglia, che è una cosa importantissima. La famiglia non è solo il patriarca e la sua degna sposa, ma l'intera famiglia. Il problema è che qui comincia a essere qualcosa di più, e cioè l'obbligo dello Stato a favorire la famiglia, a proteggere la maternità, l'infanzia e così via. E arriviamo all'articolo 32, che è una delle norme chiave della Costituzione, di cui ho parlato più volte. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato. Vedete, qua rincomincia si ricomincia a usare un linguaggio che è il linguaggio che abbiamo già visto a proposito dei diritti individuali. La libertà personale è inviolabile, nessuno può. E la salute è inviolabile, fondamentale diritto dell'individuo. E nessuno può essere obbligato. Perché è interessante questa cosa? Perché vedete che dall'articolo 29, 30, 31 in poi, e sull'articolo 32, è sparito il concetto che tutto ciò riguarda i cittadini. Tutto ciò riguarda gli individui. Perché quando si dice che l'Italia, la Repubblica riconosce la famiglia, non riconosce solo la famiglia dei cittadini italiani, ma anche delle famiglie dei cittadini stranieri, da cui tutto il problema del ricongiungimento familiare, che è un bel problema, perché arriva qui l'immigrato e si porta la moglie e i figli, poi dice nonno, si porta il nonno, poi si dice ma nel mio paese c'è la poligamia e io avrei altre mogli da portare, problema, bel problema, si può formare una famiglia poligama in Italia senza vivere ad Arcore? Si può? Il problema si è posto, c'è giurisprudenza su questo e c'è una giurisprudenza non esattamente univoca. Diciamo che si dice che la poligamia è contro i principi fondamentali del nostro ordinamento e di conseguenza in Italia non può essere riconosciuta. Il che significa che le famiglie poligame, ammettendo che esistano ancora, perché la poligamia è una questione sociale di alcune piccole comunità tendenzialmente islamiche, ma non solo islamiche, ma la questione della comunità non è una regola islamica, anzi, il problema si è posto proprio sul ricongiungimento familiare. Però è interessante che anche la tutela della salute è un interesse dell'individuo. Questa è stata una norma che è balzata ad onori della cronaca, come si dice, quando il governo di centrodestra, a trazione Bossi, Maroni, Fini, Giovanardi, ma insomma l'elenco può essere lungo, tutte menti molto aperte, e introdusse una norma contro gli immigrati clandestini che diceva che se un clandestino va a curarsi in ospedale deve essere denunciato in quanto clandestino. Non potevano essere curati, o meglio, se era una cura salvavita dovevano essere curati per non lasciare uno morire, ma contemporaneamente doveva partire una denuncia alla questura della sua clandestinità, che vuol dire che il medico, tra le altre cose, come dire, accertamente, osservate ancora il cuore, qual è la temperatura, dica 33 e respiri forte, doveva anche dire mi dia i documenti che devo accertare il suo permesso di residenza. Naturalmente questa cosa è sparita, è stata dichiarata illegittima, irrisa, eccetera, ma perché questo significava il messaggio a chi non aveva i documenti in regola di non recarsi in ospedale. Capite che è una cosa che tra l'altro è folle, perché metti che abbia una malattia infettiva, che capita, questo significava che non poteva essere curato per la malattia infettiva, per cui anche l'interesse sociale ne veniva depresso e compromesso. Ma anche la garanzia delle cure gratuite c'è e non può essere limitata ai cittadini. Per cui il diritto ad essere curato in Italia è un diritto costituzionale e non è una cosa da poco, perché nel mondo, grazie alla liberalizzazione e alla circolazione di capitali finanziari, lo Stato sociale si sta esaurendo e di conseguenza la cura gratuita non è più lo standard, lo è in Europa. Mandatevi a curare gratuitamente in America, auguri. Entrate in ospedale, prima cosa che mi chiedo non è come sta, ma qual è la sua carta di credito o qual è la sua cassa malattie, l'assicurazione sanitaria. Vedete, noi abbiamo un sistema che ha garanzie costituzionali tali per cui anche nella peggiore delle ipotesi il diritto alle cure gratuite non può essere negato. È un diritto soggettivo costituzionalmente protetto. La norma è importante perché naturalmente noi abbiamo un servizio sanitario che è uno dei migliori del mondo, soprattutto qua al nord, è uno dei servizi che costa di meno al mondo. Questa è la cosa divertente. In Europa abbiamo ottimi gli standard, ma rispetto alla spesa sanitaria americana, noi spendiamo pochissimo. Se non ricordo le percentuali, siamo intorno al 18%, potrei dire così. Se dovessi dare un numero, la standard europeo è poco superiore, in America la spesa sanitaria dicono che arriva al 60%. Non è la spesa pubblica, è la spesa sul PIL. Cioè gli americani pagano la sanità molto di più, perché è privatizzata e quindi tutta veicolata da obblighi di assicurazione. Se poi uno non c'è l'assicurazione sanitaria, deve recarsi in ospedali caritatevoli. Auguri. E vi ho già parlato della seconda parte della norma: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, e questo, vi dicevo, è la norma che pesa moltissimo su tutte le questioni del vaccini da un lato. Perché per essere obbligato a un vaccino ci deve essere un'esposizione di legge, come c'è. C'è un obbligo e una sanzione. Ma naturalmente, essendo un obbligo che limita la libertà personale, è un obbligo che è vigilato dai giudici della Corte Costituzionale, che già si è espressa su questo nel ricorso fatto da Zaia per la Regione Veneto, dicendo la vaccinazione obbligatoria è scientificamente considerata la soluzione per una serie di malattie, per cui è chiaro che c'è una ragione per renderla obbligatoria. Per appunto, se la rendi facoltativa non è più obbligatoria, e se è facoltativa vuol dire che qualcuno può dire: non mi faccio persuaso di quello che tu mi dici e mi fido di quello che trovo in rete, dove c'è sempre qualcuno che dice che i vaccini sono inutili, dannosi e servono soltanto per mantenere le case farmaceutiche. Se il 5%, 10% della popolazione non fa vaccinare i figli, è chiaro che vaccinare gli altri serve sia a salvare loro, ma non serve a eradicare le malattie infettive, che è l'obiettivo. Ma questa è la norma anche che riguarda il finis vitae. In questi giorni si sta discutendo del testamento biologico, cosiddetto, che è la dichiarazione che uno lascia dicendo: nel caso in cui mi venga un coccolone e io non sia in grado di esprimere la mia volontà, vi dico due punti: non voglio essere intubato, non voglio essere artificialmente alimentato, non voglio essere legato a una macchina, voglio crepare in pace. Punto. Lo può fare? L'ho detto la Cassazione che lo può fare. Non è che sia neanche bisogno di una legge, tutto sommato, perché c'è una sentenza della Cassazione che lo dice. Stanno approvando una legge perché devono scaricare le responsabilità ai medici. Ma la legge ha una difficoltà perché la parte cattolica ritiene che bisogna comunque lasciare uno spazio al medico. Per cui va bene, il medico seguirà quello che tu lasci come dichiarazioni, però alla fine lui deve poter valutare se c'è la possibilità di salvarti, e comunque c'è il diritto all'obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza è un'altra questione, è stata introdotta dalla legge sull'aborto, per cui i medici, i ginecologi possono, e tutti gli altri dell'equipe possono obiettare e non operare l'aborto, ma questo significa che in alcune regioni non si può abortire nelle strutture pubbliche, perché sono tutti abortisti, sono tutti obiettori. In Lombardia sono tutti obiettori perché la sanità lombarda, ormai anche un pezzo di quella emiliana, è in mano a CL, cioè alla confraternita più intransigente su queste cose, e diciamo anche che di queste cose ha fatto commercio, come dire. Per cui una delle discussioni oggi, ma dico oggi perché è oggi, sul testamento biologico, che è una norma costituzionale interpretata dalla Cassazione con tante sentenze nel caso Englaro, di cui l'ho citata e anche in parte letta, questo diritto dovrebbe essere disciplinato in una legge di discussione oggi, dove il problema è chi ha l'ultima parola. Chi ha l'ultima parola evidentemente implica che l'interessato non abbia la possibilità di esprimere la sua parola. Ovviamente è una situazione che vuole.
In merito agli obiettivi di coscienza per l'aborto, l'ASL ha più o meno trovato una soluzione, non è assume più. Cioè, la regione per l'assunzione di quei medici che possono portare. Che
sono sì, ma questo è discriminatorio.
Però quello è discriminatorio di per sé. Quindi,
uno dovrebbe dire prima lei è abortista o non è abortista? Se lui dice no, non l'assume. Non è uno scherzo, sono problemi seri questi, problemi seri e anche un po' mascalzoneschi, tanto poi li prendono che operano le cliniche private, non creda che siano tutti quanti dei santi uomini, e ci sono anche degli strumenti di ricatto, per cui insomma, è un ambiente difficile, il problema è difficile, e uno potrebbe anche dire, ma scusa, vuoi fare il medico? Fai il medico. Ma proprio il ginecologo che lavora nelle strutture pubbliche della sanità, nella parte che fanno aborti, devi andare a lavorare tu. Ma no, vai, iscriviti a qualche altra specialità medica che non abbia problemi di coscienza. No? Però è un problema. Nel senso che non c'ha soluzioni semplicissime, perché anche la legge ha riconosciuto l'obiezione di coscienza, è uno dei rari casi, un altro caso è la sperimentazione animale, la vivisezione, anche lì si può esprimere obiezione di coscienza, e c'è una pressione a dire allarghiamo le ipotesi di obiezione di coscienza, è un macello. Perché allora io potrei fare obiezione di coscienza, non voglio insegnare la parte della Costituzione sui diritti della famiglia perché è contraria alla mia coscienza. Cioè, c'è scena. Vai a insegnare il diritto ecclesiastico, il diritto regionale, quello che vuoi, ma non per... Bene. 33 è un'altra norma perennemente contestata. I'm not allergic to school or to my English homework. Bello, non sono allergico alla scuola e neanche ai compiti a casa. Questa è una norma importante per tutte le sue parti. A partire dalla prima parte, l'arte e la scienza sono liberi e libere ne è l'insegnamento. La libertà di ricerca e l'insegnamento, le due cose vanno insieme. E che sono le classiche libertà accademiche, cosiddette nel linguaggio dei paesi del nord. E naturalmente anche questo dà dei problemi, no? Che cosa sia arte e scienza, non è che uno proprio, se io sono astrologo e passo le mie giornate a studiare in che casa è Giove in quell'ora e quando tu sei nato in quel minuto, che cosa faceva Venere? Apparentemente faccio un'attività scientifica, ma la comunità scientifica non lo considera scienza. Molte cose che si fanno non sono considerate scienza, tutta una serie di rami della medicina non sono considerate scienza. E voi capite che qui è un crinale difficile, per cui lo Stato non ha nulla da dire su cosa sia la scienza oppure no. La giurisprudenza costituzionale lo dice sempre, è un problema della comunità scientifica, ma chi è la comunità scientifica? È come dire c'è una comunità ortodossa. E se io fossi uno scienziato eterodosso, capite che I problemi definitori qua sono pesantissimi, li abbiamo avuti in una serie di occasioni, soprattutto in relazione alla medicina, ovviamente, che è la scienza che, come dire, è più vicina ai nostri interessi da un certo punto di vista, ma la fisica potrebbe essere lo stesso. E l'arte? Che cosa sia arte è una domanda che ha una serie di punti interrogativi, e di conseguenza anche la libertà dell'arte è una bella cosa da dire, no? C'è quello che prende cadaveri e li plastifica e va in giro del mondo mostrando sezioni di corpo umano. In larga parte sono condannati in morte in Cina, per cui non, che se ne frega, ma insomma fare dell'arte un pezzo del corpo umano trattato con sostanze plastiche non è bellissimo, e su questo noi abbiamo polemiche eterne, inevitabili, no? Che cosa sia arte attualmente lo dice il mercato, per cui se io ho un buon nome come alla Manzoni, per esempio, che un giorno ha messo in una scatoletta un suo escremento sopra scritto merda di artista e andò alla Biennale, uno dice è opera d'arte, beh, non di arte culinaria, capite, è facile dirlo, è un bellissimo principio, ne siamo tutti tranquilli e fieri, ma dietro ci sono problemi definitori notevoli. E sono libere e libero nell'insegnamento. Quando Catalan, che è un grande scultore, geniale, incaricato del comune di Milano, mise in un parco pubblico dei bambini impiccati, una cosa scioccante, vedo che strabuzza gli occhi, immagini i bambini che andavano a scuola che si trovavano i loro fratelli impiccati, ci fu una polemica grossissima, perché capisco che l'arte è libera. Però evidentemente c'è qualche problema di luogo, tempo e modo, perché se tu questa cosa la metti in un museo, come metto nelle gallerie d'arte i cadaveri sezionati, dicendo guardate che ci sono cadaveri sezionati, paghi un biglietto per entrare, e se sei debole di cuore è meglio che vai al bar e metti un buon caffè che fa bene al cuore, spero, il risultato è diverso che se tu lo metti fuori dalle scuole, come almeno escono e trovano la zia squattata così che è andata a prendere, è andata a prendere i bambini. La Repubblica, detta norma generale sull'istruzione, istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Qua nasce il grosso problema del finanziamento delle scuole private, perché le scuole private, enti privati, hanno diritto di istituire scuole, istituti di educazione senza oneri per lo Stato e con l'obbligo della parità, per cui se qualcuno vuole mandare il suo figlio alla scuola delle Marie Celestine, esistono? Ma sicuramente staranno, dovrebbe poter pretendere che non gli insegnino catechismo, che non gli facciano fare il segno della croce, chiedono la parità, per cui il bambino è musulmano, tu devi rispettare la sua, come dire, religione. E poi c'è il problema del finanziamento. Voi sapete che è stato per molti anni una sponda rigida, per cui lo Stato non dava soldi alle scuole confessionali, e adesso è stato superato dal finanziamento alle famiglie, per cui non lo danno alle scuole se non in piccolissima parte, ma lo danno alle famiglie che così possono liberamente scegliere se mandare i figli alla scuola pubblica, con il rischio che crescano vicino dei bambini di ceti o razze diverse, oppure mandarli alle scuole private dove sono tutti ugualmente deficienti. Io ho una mia posizione un po' forte sulla scuola privata. Non che la scuola pubblica la amassi, però, ecco, mio figlio è nato alla scuola pubblica, me ne sono grati. Anche qui, come vedete, c'è un obbligo. Allora, l'obbligo di istituire la scuola pubblica non necessariamente vuol dire che debbano essere scuole statali, questo va anche detto. Va anche detto. Così come l'obbligo di garantire le cure non vuol dire che necessariamente debbano esserci gli ospedali pubblici. Il servizio pubblico può svolgersi anche attraverso organizzazioni private. Per cui in un certo disegno sarebbe anche immaginabile che lo Stato affidasse un pezzo del servizio pubblico a gestori privati, così come affida ai trasporti pubblici, affida un pezzo di sanità, perché uno può andare anche a curarsi in ospedali privati, convenzionati a voi. A voi, perché ovviamente gli ospedali pubblici hanno delle garanzie di completezza del servizio che un ospedale privato di solito non si può permettere, ma ci sono delle eccezioni naturalmente, e così anche le scuole. Insomma, in questi settori, sanità e scuola, passa uno dei fili di dibattito che rende queste norme attuali, ma anche non sufficienti a dare la risposta, sul rapporto pubblico-privato. In Italia c'è un progetto oscuro, si dice, sostenuto dai quotidiani, di favorire la sanità privata a danno di quella pubblica, il che sarebbe una catastrofe, ma questo progetto può non essere fuori dallo schema costituzionale, perché la Costituzione dice tu devi garantire le cure e tu devi garantire l'istruzione, non dice che tu devi garantire le cure attraverso strutture pubbliche, potrebbero essere anche strutture private purché accreditate, il sistema di accreditamento, per cui si verifica se funzionano, se sono pulite, se hanno i macchinari, se hanno i medici e così via, e con un tipo di servizio che poi è regolato dallo Stato. Vedete, queste sono aree di grande complessità. Qui si sta parlando dello Stato sociale e si sta parlando dei fondamentali servizi pubblici. Questi fondamentali servizi pubblici, come siano organizzati, non ce lo dice la Costituzione. Ci dice che c'è un obbligo di garantire il servizio, ma non ci dice come. Ore 12:56. Vediamo qualcosa sui rapporti economici, su cui sono stato un po' più stringato, come vedete, non ci avevo proprio tempo di farlo. Ci sono tre blocchi di cose interessanti. Uno è il lavoro e la previdenza, uno è la tutela sindacale e lo sciopero, il terzo è la proprietà e l'impresa. Ora, sul lavoro e la previdenza, secondo me, non c'è moltissimo da dire. La tutela del lavoro, l'immigrazione, la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro è assolutamente una norma fondamentale, ma anche evasa. Andate a dire che il call center, se esistono ancora, ne hanno portati in Albania, dà una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e consente di avere una vita dignitosa per sé e per la famiglia, no? Queste sono norme sotto tensione. Queste erano norme che costituivano un punto fermo, saldo. Pensate che quando la Corte Costituzionale ancora non esisteva, cioè dal 48 al 56, i giudici del lavoro hanno applicato direttamente questa norma. L'hanno applicata direttamente leggendo le condizioni di lavoro dei singoli contratti e dichiarandole illegittime perché non assicuravano una retribuzione dignitosa, avendo come riferimento per esempio i contratti collettivi che c'erano stipulati dai sindacati, da Confindustria per i singoli settori. Quello era uno standard di retribuzione, fissava uno standard di retribuzione considerata dignitosa. I contratti di lavoro individuali che stavano molto sotto venivano fatti saltare perché violazione dell'articolo 36 e rapportati a degli standard decenti. Un fenomeno interessante di attuazione diretta della Costituzione in una norma che invece è apparentemente solo programmatica. Il 37 riguarda la parità della donna lavoratrice, il divieto di lavoro bambini, la madre, bla bla bla. Il 38 riguarda gli inabili e poi arriviamo e la previdenza sociale e 39 il sindacato e 40 il diritto di sciopero. Su questo studierete tutta questa parte qui in diritto del lavoro, per cui non vi sto a tediare. Diciamo che questi articoli sono esattamente i parametri entro cui si svolge l'insegnamento del diritto del lavoro. E adesso ci beviamo un caffè e poi andiamo con l'altra parte.